File 9, pagina 27, capitolo 5, verso il lager. Nel campo regnava l'atmosfera che prelude sempre a qualcosa di nuovo, di inconsueto. La ricerca di notizie, la voglia di sapere, il desiderio di vedere, di voler capire, diventava frenetica. Difatti, la sera, improvvisa, si diffuse la voce «Domani ci mandano in Germania a lavorare». Ed era vero. Non tardò l'ordine ufficiale di tenersi pronti per la partenza. Il mattino del 31 maggio 1944 ci accompagnarono alla stazione ferroviaria di Udine. Sotto la pensilina si accalcava, sebbene fossero solo le prime ore del giorno, una folla numerosissima, costituita dai detenuti che partivano, dalle forze militari di sorveglianza e dai parenti degli arrestati che, tra scene disperate e cariche di commozione, tentavano di salutare i fratelli, i padri, i figli, i mariti, gli amici e di consegnare loro viveri, indumenti, qualche pacchetto di sigarette, mentre gli SS facevano uso dei fucili per spingere tutti noi nei carri ed impedire l'ultimo sguardo o l'ultimo abbraccio. Questi episodi ricordavano a me e a mio padre che eravamo soli, spogli, senza sostentamento né altro, solo con i vestiti che indossavamo al momento della cattura, e che stavamo per partire per un luogo e per un tempo che né mia madre né i miei fratelli potevano conoscere. Tra i vari gruppi di arrestati se ne distingueva uno di un'ottantina di militari in completa divisa grigio-verde e con la fascia tricolore al braccio destro, disarmati e circondati da militi fascisti e nazisti. Avrei conosciuto in seguito, nel campo di Dachau, da essi medesimi la loro vicenda. Quei soldati, giovani piemontesi, si erano arruolati con le forze della Repubblica di Salò, con l'intento, dopo aver ottenuto l'equipaggiamento militare, le armi e la destinazione desiderata come volontari, di passare fra le brigate partigiane slovene. Traditi da uno di loro, furono arrestati a Fogliano di Re di Puglia e condannati alla sorte di un campo di sterminio. Ci misero in fila per cinque, bene allineati, e ci fecero salire a forza sui carri bestiame a gruppi di 40-50 persone. Al nostro convoglio, formato da 8 carri, si aggiunsero successivamente altri 10 vagoni, carichi dello stesso materiale umano, provenienti dalle carceri del Coroneo di Trieste. Il convoglio iniziò il suo lungo viaggio con un fragore assordante, uno stridore rugginoso di cardini che sbattevano, di porte che, cingolando metallicamente, si chiudevano davanti a noi, di fischi, di grida, di ordini e secchi comando di aspro accento tedesco, di gente che non finiva di commentare, di spingere, di lamentarsi, di protestare. In questo modo iniziava la nostra odissea. Ci trovammo così improvvisamente al buio. Solo uno spiraglio di luce proveniva dalle fessure, filtrando tra la porta scura e arrugginita del vagone. Quella partenza metteva fine alla nostra vita di esseri umani. Una nuova fase della nostra già misera esistenza si apriva, e con essa un mondo allucinante di orrori e di delitti che solo la volontà di sopravvivenza di pochi sarebbe riuscita a sopportare e a superare. Ci attendeva un lungo viaggio sotto il segno dell'angoscia, della disperazione, un calvario per noi, per i nostri compagni e per quelli che, da ogni angolo d'Europa, sottoposto al dominio della svastica, su altri convogli erano vittime di quell'organizzazione omicida che costituiva la forma e la sostanza del regno degli SS. La tradotta procedeva con esasperante lentezza, e ciò per la precedenza data ai convogli militari in continuo transito verso le contrade del nostro paese. Nella tarda serata superammo il confine di Tarvisio e nessuno di noi, forse avrebbe più rivisto la sua terra e sarebbe ritornato ai suoi affetti. Il viaggio durò ben 2 giorni e 2 notti, senza cibo né acqua, tanto stretti e stipati che era difficile poter respirare e con gli escrementi che ammorbavano la già scarsissima aria. La fiducia di alcuni che alla partenza avevano saputo illuderci, la generosità, la cortesia di molti che ci avevano aiutato materialmente a sopravvivere, lasciava ora lo spazio ad uno strano fastidio, astioso quasi, per il compagno o la persona vicina che impediva ad ognuno di noi di potersi spostare soltanto un po', di distendere le gambe di quei pochi centimetri in più, di riposare un istante. In queste difficilissime condizioni uno di noi fu colpito da violenti crampi allo stomaco, probabilmente un'ulcera gastroduodenale emorragica, e incominciò a lamentarsi prima e a urlare come un pazzo poi per i lancinanti dolori. Gridava aiuto, pietà, e noi allora incominciamo a tempestare furiosamente di pugni e di calci quella maledetta porta che ci teneva rinchiusi, a chiamare a gran voce affinché potessero prestare le cure al poveretto. Forse gridammo anche perché quelle urla erano diventate per noi un altro supplizio e cercavamo di liberarcene. Morì qualche ora dopo in un'agonia atroce. Venne scaricato dal nostro carro assieme ad un altro, morto per soffocamento, forse perché stremato dalle sofferenze, all'unica vera fermata che il convoglio fece nei pressi di Salisburgo. L'ultimo carro bestiame, carico di donne, venne staccato da quel convoglio. Finirono tutte ad Auschwitz, e di queste pochissime fecero ritorno a casa. Vivi e morti viaggiavano insieme. Ricordo che nel richiudere lasciarono un piccolo spiraglio. Ero un ragazzo poco più che adolescente, eppure quelle vite stroncate così miseramente non provocarono in me quell'effetto naturale che avrebbe dovuto crearsi nel mio animo. I pestaggi visti e subiti, il viaggio a dir poco allucinante, la situazione che mi si andava prospettando, davano inizio ad un progressivo offuscamento dei comuni modi di pensare, dei comuni sentimenti, e schiudevano inaspettate energie psichiche che mi avrebbero salvato proprio quando mi sembrava di negarmi come uomo. Incominciava là quella battaglia che si poteva vincere solo distaccandosi dalla realtà degli altri, guardando solo se stessi, diventando insensibili ed egoisti. Ancora non lo sapevo, ma chi non si fosse adattato a queste condizioni nel campo di sterminio non avrebbe avuto nessuna possibilità di salvezza. Avevamo da poco tempo lasciato alle nostre spalle Monaco di Baviera, dove, attraverso quel piccolo spiraglio, malgrado il buio, si potevano intravedere i terribili effetti dei bombardamenti. Facciate di case apparentemente intatte, cattedrali scheletrite di mattoni che si innalzavano verso il cielo senza rivelare cos'erano in origine, montagne di detriti, ombre di strani, enormi, giganti, colti in centinaia di posizioni diverse. Quando, ad un tratto, il treno si arrestò. Pagina 29.